tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7:03 minuti, venerdì 13 febbraio 2026. Oh ragazzi, oggi regaliamo una cena per due persone, yeah, per San Valentino, per domani sera, quindi pronti a giocare con noi. Tra poco vi diamo il numero di telefono e giocheremo, e il più veloce o la più veloce di voi vincerà una cena per due persone, ma rigorosamente per innamorati, quindi dovete portare il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, due ragazzi, due ragazze, insomma quello che volete, naturalmente il vostro partner o non so, la persona con cui state uscendo anche va benissimo, ma è una cena per innamorati, la regaleremo più tardi. Intanto partiamo con gli AC/DC e torniamo tra pochissimo tutti insieme.
Radio Rock Podcast.
AC/DC con Back in Black, ragazzi, dai, 7:08 minuti, per favore, per favore. Clamoroso. Scusa, di Giorgio dell'Arte di oggi. Geopop, le nuvole sembrano leggere, ma possono arrivare a pesare 500 tonnellate. Vabbè. Questa è la situazione. Le nuvole sembrano leggere.
Sì, ma
tu le vedi, ma invece possono pesare di più.
Non io voglio dire una cosa, io
500
oggi,
tonnellate, prego, più tardi.
Andrò al bagno, però sì, c'ho un messaggio per i miei amici.
Sì.
Se mi succede qualcosa fisicamente,
Mario Draghi,
voi sapete di chi è la colpa.
Ah, sì, sì, certo, Mario Draghi.
Io oggi vado al bagno.
È quello che ti sei mangiato ieri.
Oggi io vado al bagno.
Ma ci vai tutti i giorni al bagno, Alessandro? Ma che, boh.
Vabbè, oggi non devi fare un'analisi, scusa, non devi fare un controllo medico, un check-up.
Domine Dio, come fai a saperlo?
Quando vorrei fare il check-up oggi, a fare il controllo? Se per caso ti dovessero trovare qualche cosa e te la trovano, ecco,
sì,
la colpa sappiamo bene di chi è.
No, io no, me lo dico a me.
No, e le mie persone, le persone che mi vogliono bene sanno già.
Poi le persone che mi vogliono bene non sanno, quindi, insomma, bene, no.
Ale, in realtà tu, Maurizio, Martina, Emilio, fate già qualcosa, già parlarne è importante.
Bravo.
Perché tanti di noi vi ascoltano, tanti di noi ci
ragione, ieri stavo pensando, bravo Dario, ieri stavo pensando a questa cosa, che siamo veramente bravi noi, cioè nel senso facciamo veramente tanto, forse anche troppo per certi versi. Facciamo veramente tante cose per la comunità, per la collettività, siamo bravi, no?
Io capisco perché non ci hanno ancora fatto
io
cavalieri.
Io sono veramente uono, devo dire,
pensavo
ieri mentre ero in macchina,
io sono parlando con un collega mio del lavoro che è romeno e c'ha e c'è stato più di 18 anni in Romania. A me non, non è che ha detto che se stava così tanto male.
Certo, mo riabilitiamo pure ciò.
No, certo. No, stava benissimo. Alla grande.
Come posso dire? Se volevo sta presso i libri di storia, questo.
Bene. Allora,
sta presso amici tua.
No.
Non sta presso. Vogliamo addirittura adesso basarci sui libri di storia.
Ragazzi,
allora siamo arrivati a lì.
No, ma io
anziché parlare con un signore,
no, ma non metto neanche in dubbio la verità di quello che dice il suo amico rumeno, che probabilmente invece
tantissimi
russi trovava bene.
Tantissimi russi dicono che si stava meglio quando si stava
nell'Unione Sovietica.
Sai perché? Lo sai perché? Ma c'ha un senso questa cosa, perché nell'Unione Sovietica, al di là di tutte le storture, c'era un grandissimo senso di comunità,
certo.
Si stava tutti sulla stessa barca,
sì,
era cosa che col capitalismo chiaramente non esiste, no?
Però come si stava tutti insieme su quella barca?
E poi c'è un altro tema che riguarda anche come eravamo noi quando avevamo 20 anni, no? Perché 20-30 anni? Perché quello che noi facevamo quando avevamo 20-30 anni, per un discorso proprio, come dire, che scientificamente potremmo dire fisiologico rispetto al nostro ricordo, che chiaramente il cervello, no, opera dei meccanismi che trattiene alcune informazioni e cancella delle altre, e in quel momento lì, cioè tu quello che fai a 20-30 anni ti sembra la cosa migliore del mondo, no?
Sì,
ma ti ricordi, eravamo belli, eravamo giovani, potevamo tutto, spensierati, sì, c'era il dittatore, vabbè, c'era il dittatore, capito? Cioè,
ma c'avevo 20 anni,
ti ama,
io avevo 20 anni, capito?
Buongiorno a tutti, io sono abbastanza convinta del fatto che stiamo pagando il berlusconismo, quella trasformazione indotta da cittadino a consumatore di propaganda,
non è che se l'hai inventata Berlusconi questa cosa,
ha fatto di moltissimi elettori
in Italia,
sì, ha preso piede
di automi, nel senso che ci veniva servita ormai con un mezzo che è la televisione, una verità strutturale a quello che era la necessità di chi quelle televisioni, insomma, le possedeva.
Devo dire che se non ci fosse stato Berlusconi sarebbe stato qualcun altro, perché evidentemente noi
come dire, siamo una
pronti per accettare
degli Stati Uniti d'America. E così Berlusconi ha fatto esattamente quello che in America altri imprenditori hanno fatto prima di lui.
Sono un po' stanco di tutte queste descrizioni per cui poi alla fine risultiamo sempre solo dei prodotti facili da manipolare. E a un certo punto mi viene da dire,
responsabilizza questa cosa.
Basta, ragazzi, l'abbiamo capito. Cioè, nel senso, tra le tante storture della modernità eccessiva, una ce n'è, e c'è quello il fatto che probabilmente tutti noi siamo in grado più o meno di sapere e conoscere e vedere più cose intorno.
Se non
oggi
lo fai, non ce ne sono, la colpa è la tua.
Aspetta, scusa, però può anche parlare cercando di non cadere in questa, però si può dire, ragazzi, oggettivamente siamo gestiti dal mercato.
Una sintesi, se ne può parlare, non è sempre così, ma a volte è così. Vai, sentiamo.
Allora, ragazzi, il reddito di cittadinanza ha creato un buco. La cosa più democratica che è stata fatta nei confronti di un popolo, porco Giuda.
Il buco è creato da chi se ne ha approfittato.
Siamo a fare la guerra tra poveri. Esatto. Veramente siamo a fare la guerra tra poveri. Il reddito di cittadinanza.
Cioè, capito?
Ma
sennò
siamo a rendere conto. Stiamo a vendere armi, stiamo a comprare armi, stiamo a fare schifo. E il reddito di cittadinanza, abbiamo aumentato il 5% le spese militari. Il reddito di cittadinanza.
Allora,
ha
si è irritato questo nostro amico.
Ragione.
L'avete fatto irritare la mattina presto. Allora, buongiorno, però tutti i soldi del PNRR che ha portato Conte non contano? Contano, contano.
No, noi abbiamo detto questo. Tra l'altro, c'è una notizia per cui noi abbiamo, mi sembra, credo. Circa un 75 ancora da spendere, che se non ci sbrighiamo non spenderemo.
Ma porca miseria ladra, ci scrive Maghi.
Porca miseria ladra.
Noi l'abbiamo creato sto buco cazzo, non il governo. Esatto. Se fosse stato fatto in Germania, sto problema non sarebbe esistito, perché lì la gente ha una coscienza sociale a ricazzo. Dove noi possiamo rubare, non gliela famo, proprio per essere onesti, come per le pensioni di invalidità e per quei testa di cazzo ci va di mezzo la brava gente che avrebbe meritato sì la pensione, che il reddito, che il bonus. Madonna, quando sento questi discorsi mi parte la brocca.
La verità è che capito, basta con queste storie. Non la verità è che è brutto guardarsi allo specchio ed ammettere che siamo noi consapevolmente delle persone che subiscono, che vogliamo subire passivamente.
Ma tu asserisci questo?
Emilio, scusa, ma io mi chiedo il reddito di cittadinanza. Ma vediamo quello. E non ho votato Conte io, ok?
Ah no?
Il reddito... Oh no.
Aia.
Al tempo votai...
No, te lo dici tra poco, ce lo dici
tra poco. Bravo, tra poco.
Hold that thought, perché adesso c'è la novità. Radio Rock Podcast. Ieri sono andato a vedere Victor Patrascan al Teatro Ghione, il comico rumeno, forse lo avrete visto in qualche video, in qualche reel su Instagram, che fa questi spettacoli in broken English, come dice lui, cioè in inglese maccheronico, che sono praticamente di interazione col pubblico, quindi lui ha un piccolo canovaccio di qualche cosa che dice dal palco, il tipo monologo, ma li inframmezza con dice voglio conoscere il pubblico, il mio pubblico, voglio parlare col pubblico, e ha un pubblico internazionale prevalentemente. L'ho visto qualche mese fa al Teatro Trastevere, che è un teatro molto piccolo, molto carino, molto piccolo,
sì, molto
però
carino.
Che saranno 70 posti, qualcosa del genere,
sotto i 100, che ne sia 95.
Invece ieri era al Teatro Ghione, che sono, se non sbaglio, 430 posti, quindi insomma credo la galleria,
bellissimo teatro nel cuore di Roma, vicino a San Pietro,
era molto bello, era pieno, era completamente pieno. Infatti gli ho fatto un po' i conti in tasca, gli ho detto quanto aveva chiesto il Ghione, 1.000-1.500 euro gli può aver chiesto?
Magari in realtà, magari invece va al 70-30 col teatro, come può capitare, però essendo lui non residente potrebbe essere che il Ghione è interessato alla roba.
Sì.
Ha messo un po' di soldi in tasca.
Che brutto conto gli hai fatto? Ma perché?
Secondo me si è messo 2-3.000 euro in tasca.
Ma perché adesso gli
non sei messi?
Così, vabbè.
Allora, Victor, sei all'ascolto, quanto ti sei messo in tasca? No, ma bello spettacolo, ragazzi, è molto molto bello. Lui è, devo dire, un ragazzo anche giovane, adesso non so quanti anni abbia, però è veramente una testa pensante, è una persona che tra l'altro molto molto informato sui fatti del mondo, sulla geopolitica, chiama le persone dice chi è che vuole intervenire, ovviamente ti chiama soltanto se vuoi intervenire tu, quindi non è che ti mette in mezzo. A me non piacciono quei comici che ti mettono in mezzo, no? Però vabbè, insomma, lui chiama e dice chi è che vuole intervenire. Uno alza la mano, da dove vieni tu? C'era una ragazza dalla Giordania, una ragazza spagnola, un ragazzo francese. Era molto internazionale il suo pubblico, ma è sempre così. Lui fa lo spettacolo in inglese e domanda, dice parlaci un po' del tuo paese, no? Che cos'è la cosa che ti piace meno del tuo paese? Oppure raccontaci qualcosa di bello del tuo paese. E poi dice qual è secondo te il problema più grande che affligge il mondo in questo momento, no? E quindi chiaramente, va bene, le guerre ovviamente, però anche la povertà, molti dicono, i nazionalismi, no? Lui insiste molto sul tema del nazionalismo, cioè dice, il nazionalismo è una cosa che fino a un certo punto crea l'identità di un paese ed è importante, no? Per esempio la resistenza ucraina, la resistenza palestinese, no? Il fatto di dire ci mettiamo tutti insieme
e combattiamo qualcosa.
E combattiamo contro, per esempio, non so, un'aggressione, no? Dall'esterno. Poi però superato un certo limite diventa, capito, no, dobbiamo difendere,
diventa guerra per forza,
no, dobbiamo difenderci da questi migranti, certo, che arrivano, dobbiamo, capito, diventa sostanzialmente
non è
fascismo,
quello è
no, è una forma di nazionalismo estrema.
Sì, nazionalisti,
di fatto sì. Cioè è il nazionalismo di tutti i partiti che sono alla destra, che sono di destra, che sono al potere in questo momento nel mondo,
che
no?
Fanno credere al proprio popolo in giù che il pericolo sia, no, che
molto
provenga
bello
dall'esterno.
Allora, vi sarebbe piaciuto molto, uno spettacolo molto bello, perché poi viene fuori dal pubblico, no? Parlando col pubblico, lui ha questa bandiera, questa kefia palestinese sul palco, dice, me l'ha regalata un amico, un ragazzo palestinese che veniva allo spettacolo, io la metto qua per disturbare il pubblico. quindi no, è molto simpatico e finisce proprio con fuck fascism, free Ukraine, free Palestine, insomma, però è molto consapevole, cioè è uno che è informato sui fatti, non è uno,
diciamo,
non è uno
che
stupido,
non sono slogan modaiolo,
non è un improvvisato, è una persona e a proposito di Ucraina, insomma, ho apprezzato moltissimo la vicenda, non so se avete seguito, di questo atleta che si chiama Vladislav Eraskevich, il quale ha 27 anni, è ucraino, specialità skeleton. Skeleton sarebbe quando tu c'hai praticamente balli con le ossa, no? Con lo scheletro.
Non
del...
credo sia quello.
No,
non
è?
Skeleton era la bestiaia di He-Man?
Quello è Skeletron.
Quello è Skeletron, aveva anche un castello bellissimo.
Bello. No, è slittino, testa avanti, 1, 2, 3, baby. Quello là, no?
Non è
slittino,
Bob.
Testa avanti,
testa
sul ghiaccio.
Testa avanti, baby, 1.
Sul ghiaccio. è stato squalificato ai giochi invernali di Milano Cortina 2026, ancor prima di partire nella sua gara. Che cosa è successo? Si è presentato, forse qualcuno di voi ha seguito, alle Olimpiadi con un casco personalizzato su cui erano raffigurati circa 20 atleti e allenatori ucraini morti nella guerra, durante l'aggressione russa in Ucraina e durante la guerra che ne è appunto conseguita. E lui lo considerava un casco della memoria, ha detto, io voglio ricordare questi
voglio
atleti,
gareggiare anche per loro.
E voglio gareggiare anche per loro.
Con i suoi amici, con cui aveva...
Il CIO, che sarebbe il CIO,
credo che sia CIO, perché il comitato, credo, olimpico
come si chiama in internazionale?
CIO.
No, come si chiama nel mondo?
CIO.
Bene, va benissimo. Gli ha chiesto più volte di non utilizzarlo perché dice non è regolamentare, cioè non è che ogni atleta si può fare il casco come cazzo gli verrà a lui. A parte sarebbe
e poi
bello,
perché? Infatti io non
era una regola,
è una regolazione per le divise nazionali e per la visibilità in pista.
Però
vabbè, ma il casco tutte le divise.
Però è una regola, le regole poi insomma, si possono anche cambiare. Però vabbè, giustamente il CIO, avendo detto Comitato Internazionale Olimpico?
Sì, purtroppo sì. No, perché allora, mi ricordo quando lo fondai.
Il CIO ha stabilito che insomma questa cosa non andava bene. Però gli ha proposto delle alternative. Gli ha detto, per esempio, metti una fascia nera al braccio. Io ho detto, no, la fascia nera al braccio non me ne frega un cazzo.
Non mi piace.
Non è quello che voglio. Un nastro nero. No, insomma, c'è stato uno scontro, un muro contro muro. Lui ha detto, no, io o gareggio con questo casco o non gareggio. E beh, insomma, alla fine il CIO lo ha squalificato. Gli ha detto, vabbè, allora non gareggi. Chiaramente credo che sarà fatto anche un po' apposta, nel senso che lui a un certo punto ha detto, sai che c'è, trovo che sia, e mi piace molto questa cosa, nel senso la trovo molto responsabile, cioè io mi faccio squalificare perché per me è importante mandare un messaggio, mi posiziono, pago il prezzo, che è quello che non gareggerò, mi sembra una cosa molto bella.
Sì, anche perché gara per la quale immagina quanto lui si è preparato,
c'è
quindi
una regola,
c'è veramente una rinuncia enorme.
C'è una regola, la regola 50 si chiama, del CIO appunto, che dice che non è per un discorso, come dicevi tu, di riconoscibilità, è che sono vietate le manifestazioni politiche o simboliche sul campo di gara per il CIO. Quindi il casco è stato interpretato come violazione delle linee sull'espressione visiva degli atleti e quindi è stato escluso dalla competizione. Lui ha parlato di prezzo della dignità, cioè lui dice: io per me era importante fare questo, ritenete di squalificatemi, io non mi trovo molto bello, no?
Sì, era molto bello. Tra l'altro potremmo riparlare di che regole, vabbè
no,
sì no, perché da una regola e tu appunto assumi le responsabilità di quello che fai, però sì, sono certe regole, vabbè.
Okay. Vabbè, comunque si chiama se qualcuno lo sapesse, si chiama IOC in diciamo nella versione internazionale, che sarebbe International Olympic Committee. CIO è la versione francese. Noi adottiamo la versione francese, e cioè Comité International Olympique. Questa è la versione francese, che poi corrisponderebbe, diciamo, anche a quella italiana, volendolo chiamare Comitato Olimpico Internazionale. Vabbè, quello che è le Olimpiadi, insomma, sostanzialmente l'organizzazione delle Olimpiadi. Hanno detto che non andava bene. Lui dice: presento ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport. Il governo ucraino e varie autorità politiche hanno criticato la decisione del CIO, che invece ha sostenuto: noi abbiamo una neutralità di fondo e quindi insomma deve valere per tutti, però potrebbe essere anche, come diceva Martina, l'opportunità di ragionare su queste regole, di capire se effettivamente un bel gesto, no, che ne so, muore un ragazzo omosessuale, io gli faccio il casco arcobaleno, dico, per dire, per ricordare. È una cosa anche bella, cioè il fatto che questi atleti hanno una loro visibilità
nel messaggio,
no, perché succede, no,
perché in altri sport succede, la Formula 1 succede,
se voi ci pensate, nei momenti
successivi, quando c'è stato Black Lives Matter, la Mercedes per una stagione ha corso con la livrea nera in omaggio al movimento Black Lives Matter,
quando nel calcio ci mettevano le magliette sotto,
cioè si fa in altri sport, perché non si può fare nelle Olimpiadi, scusa?
Credo perché sia una roba dedicata al fatto che durante il contesto di gara si cerchi di mantenere il focus su quello. Poi in realtà invece, per quello che riguarda le cerimonie, molto spesso, da sempre, pur con questo regolamento, atleti che hanno voluto dire delle cose lo hanno fatto, per esempio, nel momento della premiazione, per esempio, che ne so, magliette piuttosto gesti, piuttosto che robe del genere.
È pur vero che se lui voleva mandare un messaggio l'ha mandato.
No, ma è tutto giusto, compreso il fatto
che ne stiamo parlando.
Infatti.
Cioè lui ha, tra virgolette, barattato, no, la gloria olimpica, la possibilità di vincere una medaglia.
Considerando che per le Olimpiadi ti prepari, no?
Esatto.
Tra l'altro che mi sembra che lui sia un atleta di 27 anni, giusto?
27 anni.
Quindi
nato nel 1999 a Kiev.
E 4 fa 31, diciamo che chi lo sa, si riqualificherà alle prossime, certo, quindi poteva essere anche
È una disciplina molto particolare lo skeleton, è di nicchia, tostissima, slitta, testa avanti, si va oltre 120 km all'ora. Lui è stato il primo atleta ucraino di sempre a competere nello skeleton alle Olimpiadi, arrivò nel 2018 dodicesimo alle Winter Olympics, al 2022 arrivò sesto, quindi insomma era in rampa di là, poteva magari aspirare a una medaglia, era comunque uno forte, poteva sicuramente ambire al podio, magari non vincere, però insomma ambire al podio senz'altro. Già nel 2022 fece parlare di sé mostrando un cartello No War in Ukraine al termine della gara, quindi insomma ha una posizione pubblica che non nasce a Milano Cortina, aveva fatto questo casco commemorativo con ritratti di, che forse sarà più, come dire, più visto adesso, no? Avuto questa squalifica, con ritratti di sportivi ucraini morti in guerra, messaggio esplicitamente memoriale interpretato dalle autorità appunto olimpiche come una espressione politica in gara.
La mia domanda successiva è: secondo voi in quanto tempo spunteranno teorie complottiste secondo cui è stato pagato per mettere quel casco, perché dietro c'è un'azienda
che quello. Ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Rob Zombie con I'm a Rock and Roller. Vediamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Il voto.
Referendum.
No, proposta popolari. Ecco la rivolta.
Ma che rivolta?
E infatti hai fatto una cosa buona, hai fatto diventare una cosa cattiva.
Sì.
Io? Stai facendo una cosa buona, controlla.
Controlla.
Queste cose vanno controllate.
Controlla.
Tu quando vai in banca a chiedere in prestito, chiedono garanzie, cioè vanno a controllare chi sei e chi non sei. Non è che tu a chiedere il prestito.
Però uno Stato non è una banca.
Bravo.
Punto di vista proprio di finalità etiche.
Bravo.
Due, non possiamo sempre. È vero, tu hai perfettamente ragione. L'errore grande fu non stabilire dei controlli sufficientemente, diciamo, dettagliati. Rimane il fatto che ci sono state casi conclamati di gente che, lavorando in nero, quindi già prima truffa, otteneva il reddito di cittadinanza. Lì sei una merda.
Però a questo punto c'è Max il trasportatore. Oh, vuoi dire qualcosa? Max il trasportatore, vai.
Scusate, devo aggiungere che il bonus edilizio è stato gestito in gran parte da questo governo ed è stato utilizzato dai ministri di questo governo. Lo sbaglio più grande è stato il non fare i controlli sul reddito di cittadinanza, che esiste in tutta Europa e in Canada. E poi vogliamo parlare di 1,5 miliardi buttato per canile in Albania di sto governo, quello non lo guardiamo? Ah, 200 milioni per i banchi a rotelle, vi dovete informare meglio, perché queste sono, come si dice, butade mandate in giro da proprio da sto governo.
Butade, secondo Max, il
completamente d'accordo con Max. Siamo tutti d'accordo con te con questo.
Allora, il bonus 110 o il reddito di cittadinanza erano misure giuste. Purtroppo viviamo in un paese dove non si riesce... ci scrive Vicca a bloccare ladri e furbi, quindi invece di colpire chi commette un reato preferiamo togliere le misure giuste, facendo così un danno agli onesti che ne avrebbero bisogno, e non esistono più le mezze stagioni.
Ma poi è una missione proprio di incapacità di riuscire a gestire delle cose che veramente ci farebbero evolvere,
ragazzi,
come società.
Mi sta venendo mi sta venendo tutto orticaria a sentire questi discorsi, mamma mia.
Ma perché, scusa?
Dai, su.
Ma perché, scusa? Ma è retorica di che cosa, Emilio? Ma c'è sta... No, aspetta un attimo, però.
La fetta di popolazione che non va più a votare, che lo fa per scelta e qualsiasi altro motivo.
Vogliamo dire che è tutto un magna magna?
No, non lo diciamo, perché sono due discorsi diversi. Dai,
tanti si lamentano di quelli che non hanno fatto una scelta.
No, no, ma voi avete ragione.
È un esempio di civiltà, perché se c'è gente che vive sotto la soglia della povertà, dare il reddito di cittadinanza è l'esempio che lo Stato c'è e si prende cura degli ultimi. Non è retorica.
Si fa in tante parti d'Europa.
Appunto, ma non è retorica.
Poi si può fare in tanti modi.
Ma perché qual è la cosa che la rende? No, aspetta, vorrei capire qual è la cosa che rende questa cosa retorica.
No, non è. Io non dico che è retorico il reddito,
è retorico il discorso,
è il discorso come è stato portato avanti.
Ma come
avanti.
Ne vuoi
poi
parlare?
No, ma va bene, ragazzi.
Cioè, nel senso, il discorso è che poi i fatti sono quelli.
Però come ne parli?
Come ne parli?
Ma non so renderlo retorico.
Non lo so come ne parli, ragazzi.
È
però,
retorico.
Però,
è retorico, sì, infatti è quello.
Non lo so. Io continuo a pensare che secondo me... io non sono un grande fan del reddito di cittadinanza, lo sapete, insomma, quindi continuo a pensare che si possono fare delle altre cose.
Va bene, però in linea di principio tu lo ritieni poi...
Poi è chiaro che è vero che va controllato come tutte le cose, poi però mi rendo anche conto che controllare non è semplice, ragazzi, perché noi abbiamo un'evasione fiscale che è pazzesca.
Certo, ma
e non la controlliamo, non perché non vogliamo, non la controlliamo perché controllarla costa.
È difficile, certo.
E non abbiamo i soldi per controllarla. Quindi o gli diamo un reddito di cittadinanza o li controlliamo. Tutte e due non lo possiamo fare. Poi, se vogliamo fare i populisti che dicono: ah, perché questi non hanno controllato. Allora facciamo.
In realtà il discorso
però
è partito
un discorso da barra, secondo me.
È in realtà che dobbiamo noi assumerci delle responsabilità noi come cittadini.
Esatto, ma poi ci sono dei stati.
Non ci sono errori, non dico ci sono errori. Sono,
l'errore è il nostro personale,
però metterla sul piano del, cioè, mi sembra come non rendersi conto della complessità delle cose.
Ma chi ha detto questo?
Cioè,
degli
ascoltatori.
In che modo? Cioè, nel senso, quello che una persona
può
dire.
È molto semplice, troppo semplice.
Niente è semplice, tutto è difficilissimo. Però possiamo anche iniziare a dire che ci sono delle misure a sostegno degli ultimi che vanno prese. Questo è il senso. Poi non è reddito di cittadinanza, un'altra cosa, mi sta bene. Gli stati del nord Europa.
Ma questa frase che hai appena detto da sola non vuol dire un cazzo. Cioè, bisogna quali misure, in che modo.
Ma io mica sono un ministro, Emilio. Cioè, io non posso proporre.
Allora parliamo di musica. Se non siamo ministri, parliamo di musica. Cioè,
che vuol dire? Ma perché non sbagliamo mai di cose che non sappiamo fino a cento?
Tutti i giorni parliamo di cose che non conosciamo, Emilio.
No, non è vero. Ma parla di te, ma quando mai? Io cerco di informarmi.
Ma tu cerchi di informarmi, ma non sei un ministro, tu come non lo conosciamo.
Io faccio esattamente, cerco di fare esattamente il contrario, cioè di dire non parlate delle cose che non conoscete e poi diciamo che parliamo di cose che non conosciamo.
No, noi ci informiamo.
Ma no,
però
se allora facciamo
non parliamo
discorso... di cose che non dicono
ancora. Però se fai un discorso,
cioè, se io
discorso generale,
secondo me,
così.
Se tu dici dobbiamo combattere, se non facciamo di come si chiama quello là, no, di come si chiama quello lì, quel signore che mo l'hanno mandato dagli arabi,
Maio.
Di Maio, bravo. Di Maio. Facciamo come Di Maio, abbiamo sconfitto la povertà. Cioè, questo diventiamo poi, ragazzi. Allora, se vogliamo dire che se vogliamo affrontare un tema complesso, e mi rendo conto che affrontarlo in radio non è semplice, dobbiamo, secondo me, anche sporcarci le mani e dire ok, lo facciamo così, con i soldi trovati così, perché se no...
ho capito, ma aspetta, però...
Se no diventa uno slogan, capito?
Sono d'accordo.
Combattiamo la povertà, grazie a cazzo. Siamo a un passo, Martina, dalla... voglio la pace nel mondo.
Perché è una cosa vergognosa da dire.
Non è una cosa vergognosa, ma non ha detta così. Infatti, diventa uno slogan che non ha nessun senso, però, e non serve a niente.
Però su questa linea che tu dici, che è anche molto giusta, dovremmo, come diceva Alessandro, smettere di parlare di tante cose, non perché... noi non ci informiamo, ma perché non siamo professionisti di quel settore. Abbiamo parlato di milioni di cose senza essere,
esempio,
anche se siamo informati, ma non siamo professionisti,
esempio,
di quel settore,
io,
non siamo,
Martina,
avvocati.
Per esempio, Martina, sono perfettamente d'accordo con Sara, piuttosto che reddito cittadinanza, io farei altre misure. Per esempio, lei dice salario minimo e aumento pensione.
Certo.
Aumento pensione
invalidità. Ma altre volte il salario minimo.
Non lo puoi, ma tutte e due non le può fare. Quindi io preferisco aumentare, mettere una 9 euro, 10 euro, se ne ha parlato, non lo vogliono fare. Invece secondo me è una misura fondamentale, salario minimo e aumento pensione invalidità con i controlli. Ora, questa è una cosa, per me è meglio rispetto al reddito di cittadinanza, però questa è una mia opinione. Però vi sto dicendo, non è una cosa semplice, cioè bisogna andare...
Ma chi ha detto che è semplice? Stamattina però, scusami, no, c'è una grande confusione che va chiarita. Stamattina il discorso non era sulla semplicità, stamattina il discorso era completamente diverso. E qui, da questi microfoni, è stato detto... bisogna cominciare a responsabilizzarci.
E su questo
noi
siamo perfettamente d'accordo.
E questo è quello che
però. Ieri, capito quello, io sto rispondendo agli ultimi 4-5 messaggi in fila che ho sentito e so di un qualunquismo, ragazzi, allucinante. Poi va bene così, però ripeto, se vogliamo stare qua a dirci dobbiamo che bella la pace del mondo, oppure dobbiamo fare, allora facciamo così. Vabbè, però
ma
non
si può
dire
sia l'una che l'altra.
Costruiamola questa cosa, no, costruiamola questa cosa, ragazzi.
Ma perché bisogna fare tutta una pentola in cui si dice, vabbè, forse è un mio limite, facciamo così.
Sì, ma sicuramente
posso dire Radio Rock è brava.
Sì, Radio Rock è brava, questo è vero. Allora, Pappagallo e Martina, salvateci voi, che fino alle 7 questa trasmissione sembra un covo di decelebrati. Perché covo?
Quindi
di
io e Alessandro siamo due
decelebrati. No, lui si riferisce credo agli ascoltatori.
Sì, siamo due celebrati.
Si riferisce a chi c'è sta, quindi
o
anche
forse
a noi.
Sì, forse sì, forse
è sempre il solito deficiente.
Allora, no, non è il solito, però non ha mai scritto.
Magari diamo
guarda che ci abbiamo tanti deficienti.
Scusa, ma dato del decelebrato, io ti posso dire del fatto che tu sei deficiente nel senso di deficio.
Ce l'aveva con te, ce l'aveva con gli ascoltatori, credo.
Fino alle 7.
No.
Dalle insomma, 6 alle 7
scrivono degli ascoltatori.
No, scusa, Emilio e Martina.
Se dice Emilio e Martina,
sei un qualunquista.
No, io
fai chiacchiere da parlo. Parizzo, dillo.
No, dico se si riferisce a Emilio e Martina, sono le persone che subentrano dopo le 7. Quindi, al di là di.
Forse c'hai ragione te.
No, me sa.
Forse c'hai ragione te. Allora, possiamo. Però, lasciamo parlare questo nostro amico.
No,
lasciamolo spiegare.
Magari se potesse piano.
Magari l'abbiamo frainteso. Chiamiamo
così, dai,
chiamiamo chi ce l'ha, certo.
Ragazzi, ma magari c'è chi ci percepisce così, Alessandro.
No, ma sicuramente e lo sono anche in parte decerebrato, però
io non lo sono, ma se vengono percepito così
magari vorrei essere,
ma magari sta al lavoro un po' a rispondere, no? Però domandaglielo, perché secondo me devo dire domandare.
Sì,
allora intanto come sti cazzi,
non
mi
permetto. No, ma non è
allora,
che me ne
possiamo votare
meno,
ma anche
insomma
protestare, diritto che dovrebbero toglierci, perché così si fanno i benamati cazzi lo, cioè vedi. Adesso abbiate pazienza, ragazzi. Però, ma come cazzo si fa?
Ma io sto qualunquismo non lo combatterò mai, ci sarà sempre una sacca
allora,
di qualunquismo.
Allora mi dai ragione.
Ragazzi, certo,
mi dai ragione.
Questo è un messaggio qualunquista. Anzi, ti dirò di più: è un messaggio che confligge apertamente con quello che abbiamo detto stamattina,
esatto,
cioè sulla deresponsabilità e l'attribuzione esterna.
Appunto.
Ma non votiamo, ma non manifestiamo tanto. A noi che cazzo ci frega? Invece no. E il punto è proprio quello su cui noi fondiamo il tutto, e cioè non è possibile che c'è bisogno del cane da
lui
guardia.
Lui dice possiamo votare, ma dobbiamo anche protestare, dice lui.
Protestiamo.
Diritto, è qui che contesto io, diritto che vorrebbero toglierci, perché così si fanno i beneamati cazzi loro, ma con chi ce l'hai qui?
Non lo so. Capito, però
vuole togliere cosa a chi?
Dai, cioè cerchiamo di essere un pochino più specifici, no, anche nelle critiche. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno signori, a proposito della Romania, sono stato i primi anni 90,
sì,
non lo so se si stava bene allora, cioè era una merda totale, però
bene così,
bene, ottimo.
E non lo sa però,
Unione Sovietica, senso comunitario, quello che vi pare, ma perché c'era la scelta? Ci abbiamo visto qualche cosa diversa? Io mi ricordo nel fine degli anni 70 sono andato con i miei in Bulgaria, villaggio chiuso, dove c'era pieno di tedeschi, era un altro mondo,
altro
cioè
mondo,
macchine mai viste.
Super. Da Bulgaria,
perfino giocattoli, perché quello che mi interessava allora, ma cioè di che cavolo parliamo, che era meglio.
Grazie Yuri, grazie Yuri. Mettiamo su un disco,
era meglio questo disco dell'Unione Sovietica, tutto lì.
La nostalgia dei nostri anni, dei nostri anni quando eravamo giovani, no? Mettiamo su un bel vinile, Mauri. Mettiamo su un bel disco sul piatto, dai Mauri,
molto bello.
Purple Rain, Prince and Revolution sul piatto, attenzione, la puntina, vai.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, allora ragazzi, tra pochissimo giochiamo, ve lo ricordo, giochiamo con San Valentino, Radio Rock ti regala San Valentino, una cena per due la sera del 14 febbraio, vi ricordo che se non potete il 14 febbraio vi facciamo scegliere un'altra sera, insomma non è che però per forza domani sera, perché qualcuno giustamente ha altri impegni, però insomma sarebbe carino se domani sera la passaste da Luna Caffè & Baker in via delle Quattro Fontane 175 con questo menù del valore di circa 50 euro ciascuno, con bollicine di benvenuto, antipasto, due piatti, insomma alla grande. Per info lunabaifaro.com oppure cerca lunabaifaro su Instagram. Vi dico il numero di telefono perché ci chiamerete voi a noi, ci chiamerete al telefono, il primo che ci raggiunge risponderà a una semplicissima domanda, così giusto così per giocare insieme, e vincerà. Vi dico il numero, ve lo dico una volta sola, poi ve lo dirò quando giocheremo, ma insomma se volete appuntarvelo prima ve lo dirò una volta sola: 06 3107 7281. Lo ripeto, è semplicissimo, è il numero più facile del mondo, 06 3107 7281. Insomma è chiaramente si ricorda anche a mente,
sì,
no?
Sì,
3107 72, lo dirò solo una volta.
Vai,
06 3107 7281. Attenzione a quel che sta per accadere tra poco. Va bene, allora vediamo intanto chi c'è. Ripartiamo da WhatsApp.
Buongiorno,
vai.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao Alessandro, buongiorno.
Sapete qual è un po' il paradosso?
Qual è il paradosso?
Spero e penso che qualcuno di voi sia anche d'accordo con me.
Tutto un magna magna.
Secondo me l'economia in Italia potrebbe rinascere, ricrescere, sa come?
Sì.
Legalizzandola!
Bah, sarebbe bellissimo, sarebbe molto bello, ma non lo faremo mai. Siamo, diciamo, molto lontani, siamo molto, molto lontani. Va bene, sentiamo ancora 3899-106-600, vai.
Vabbè, ditemelo che avete dato il messaggio, quello del libro di storia. Dai. Oppure il libro di storia è quello che l'amico suora, come mi auguro, si chiama Rumeno, ha detto che stava, no, avete fatto voi, non è
beh bello. È stato bellissimo.
No.
Ragazzi, non leggete le cose sui libri di storia, fatevele raccontare da qualche vostro amico. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Vabbè, però pure la Brignone c'aveva la tigre sul casco.
Ah, attenzione, squalificata Federica Brignone, no.
No, vinto l'oro.
Però la tigre sul casco va bene, perché abbiamo spiegato, non è un problema di simboli sul casco, è un problema
politico,
di
animali.
No, di immagini che possono configurarsi come gesti politici. Allora in questo caso non va bene. Comunque, scusami direttore, mi è sfuggito il nome di chi fa lo spettacolo teatrale di cui ho parlato prima, molto bello, se vi capita, lui sta spesso a Roma tra l'altro, capita lo spesso anche, io l'ho visto se non sbaglio a novembre e poi credo che a dicembre tra Capodanno, Prigioni dell'anno, era di nuovo a Roma, adesso di nuovo a Roma, quindi insomma ogni due o tre mesi capita da queste parti.
Secondo te?
Si chiama Victor Patrascan.
A marzo ci sarà?
Allora a marzo forse ci sarà.
Allora
forse
se ci non sarà. Ci dovesse essere, venite al nostro, lo ospitiamo noi.
Allora grazie per la cena di San Valentino, siete bellissimi. Vabbè, mica hai vinto. Vabbè, ci ringrazio lì per il fatto che la regaliamo.
Il gensolato.
Allora penso sia giusto, altrimenti chi potrebbe impedire di farsi un casco con la foto di Putin? Lui dice se permettiamo questa cosa, poi il rischio qual è?
Quello,
però mi faccio la foto di Adolfo.
Però si può fare una distinzione, sempre per il fatto
ucraino,
che possiamo ragionare sulle cose.
Ha detto che l'errore,
no?
È perché quella roba lì non è propaganda ma memoria.
Appunto.
Titolo su Il Sole 24 Ore di oggi, il tribunale, due punti, aperte virgolette, Casa Pound è fascista. Grazie al cazzo.
Cioè, dai, 12 anni almeno.
No, vabbè. Allora, il titolo mi fa sorridere, però la notizia è interessante. La sentenza Bari, riconosciuta per la prima volta una cosa che era spesso stata evocata e in qualche modo anche, come dire, auspicata, no? La applicazione della legge Scelba. Quindi per la prima volta, sentenza Bari, la segretaria del PD Elly Schlein al governo non resta che scioglierla a questo punto. Arriva da Bari una prima volta che fa rumore una sentenza che riconosce la violazione degli articoli 1 e 5 della legge Scelba. Il tribunale ha condannato 12 militanti di Casa Pound per riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista. La politica si aggancia subito, le opposizioni chiedono al governo e al ministro dell'interno Piantedosi, a questo punto coerentemente di sciogliere l'organizzazione. La decisione è arrivata nella mattina di ieri con la lettura del dispositivo, condanne comprese fra un anno e sei mesi e due anni e sei mesi per la frangia fascista del capoluogo pugliese, con conseguente privazione dei diritti politici per 5 anni. Il dispositivo è quello che conta, ha commentato a caldo il procuratore Roberto Rossi, accurato in prima persona la requisitoria. Vedremo le motivazioni, come a dire, bisognerà capire l'interpretazione dei fatti, siamo in primo grado. Il processo riguarda l'aggressione 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato contro le politiche sull'immigrazione del loro ministro dell'interno Salvini, 8 giorni dopo la sua visita nel capoluogo pugliese. La sentenza riconosce il valore della memoria antifascista sancita dalla Costituzione, ha detto Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI. Secondo la segretaria del Partito Democratico Schlein, ora c'è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli diamo da tempo: sciogliere Casa Pound, sciogliere le organizzazioni neofasciste come previsto dalla nostra Costituzione. Oltre al PD, medesime richieste avanzate al governo da Movimento 5 Stelle e AVS. Sciogliere Casa Pound e sgomberare lo stabile occupato a Roma. Lì in via Napoleone III, quartier generale dell'organizzazione di estrema destra, bocche cucite sulla sentenza, non abbiamo le motivazioni e poi si tratta di una sentenza di primo grado. È stata la risposta al telefono, raggiunto al telefono portavoce di Casa Pound, Luca Marcella. Quindi il tribunale sentenzia Casa Pound, signori, è fascista. Questa è la sentenza del... Però mi fa tanto ridere, ha messo titolo, è fascista. Allora, vediamo un po', 3899-106-600, vai.
Buongiorno, dice... bella gente. Allora, anche alla Fiorentina fu vietato, infatti non viene più indossata, ai capitani di indossare la fascia di Davide Astori, quella con scritto DA13,
ma io trovo una cosa folle, però, ragazzi,
dei quartieri del calcio storico, e ora infatti indossano una fascia normale.
La trovo una cosa assurda. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Secondo me l'atleta ucraino con il casco incriminato era pro Palestina.
Perché
c'era il complotto?
Sì, il complotto.
Via.
Vabbè, complotto. Vai, sentiamo ancora. Vai, non capito che complotto.
Buongiorno, era. Ragazzi. Plotto. Ma posso dire che mi mancava il direttore, sì, i suoi annunci delle band? Come i Black Sabbath.
Allora, lo puoi dire. Sei una persona per bene. IOC in inglese ci scrivono. Stare senza voce e poter fare solo il playback di Evan and Dell è una punizione del maledetto. Allora, Dio che bello il cantante delle Black Sabbath. Allora, buongiorno, non so, seguendo le Olimpiadi, quindi non so se è giusto quello che sto dicendo, ma immagino che quel casco abbia degli sponsor. Allora, quelli vanno bene perché portano denaro, mentre un messaggio di civiltà no. Questo è purtroppo il discorso, è questo, Giacomo. Allora, attenzione, vai, sì, sentiamo.
Io ho usufruito del reddito di cittadinanza finché mi è servito. Quando ho ritrovato lavoro, anche a nero, perché a Roma non ti assumono.
Sì. Cosa hai fatto?
Ho ridata la carta indietro.
Bravo.
Ne dubitiamo.
Hai fatto quello che andrebbe fatto.
Ne dubitiamo, perché se l'hai fatto, se hai preso i soldi al nero, non hai ridato la carta indietro, secondo me. Io non credo. Questa è una provocazione.
Buongiorno, una cosa ottima del reddito di cittadinanza è fissare un limite minimo di dignità, tipo salario minimo. Quindi, ovviamente, meno del reddito di cittadinanza nessuna azienda può pagare uno al mese. Sarebbe stato già un bel passo avanti, perché come soldi sono pochi, e anche se ci fosse stato qualche furbetto, sarebbe stato comunque un beneficio per la società.
Certo, di fatto questo è il salario minimo, no? Di fatto, insomma, parliamo di quello. Vai, sentiamo.
Direttore nervosetto dopo essere tornato.
Bene, allora, dopo che sono tornato, ragazzi. Allora, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, ma scusate tanto, no? Prego. Io sento tanti discorsi eticamente giusti, poi chi la pensa in una maniera penso un'altra.
Certo.
Ma uno Stato che non investe nella educazione, pubblica sicurezza, sanità e controlli fiscali. Cioè, di che cosa stiamo parlando?
Vabbè, però è sempre il solito discorso, ragazzi. Mettiamo che ci abbiamo 100 lire, 100
dove
euro,
li
dove li mettiamo? Perché tutto non si può fare.
Quelli so,
quindi
i soldi quelli sono.
Quali sono le nostre priorità?
A meno che...
Poi che fai se arriva uno sportivo americano con scritto sul casco Groenlandia è nostra? Che fai? Glielo fai fare?
No.
Come no?
No.
No,
vale,
lui dice rispondendo a me che dicevamo facciamoglielo mettere, dici però poi
diventa un piano di
nasce anche per quello,
poi che famo, decidiamo caso per caso.
diciamo che se tu metti una svastica sul casco o un memoriale di persone morte,
tu ti rendi conto, ragazzi,
però tu hai fatto
un
esempio estremo, poi ci sono degli esempi magari che stanno nel mezzo.
Anche la Groenlandia è nostra, mi sembra abbastanza estremo, sembra visto te, che
perché mica ha detto la voglio conquistare con le armi, no, il principio, cioè, no, nel senso,
cioè, capito, ne stiamo parlando, no? Già il fatto che ne stiamo parlando vuol dire che non c'è una linea chiara, no? Diventa che poi andiamo a discutere. Allora, se non ricordo male, il 110 e il reddito di cittadinanza sono stati adottati in considerazione la teoria keynesiana. Peccato perché l'ha adottato, non ha considerato che il mondo globalizzato, quella roba non funziona più. Come si fa a pensare che il denaro distribuito venga rimesso in circolo in Italia? Si domanda qualcuno. Domanda qualcuno. Raffaello, i controlli sull'evasione fiscale non vengono praticati in quanto impopolari. È già stato ampiamente dimostrato, lo dice Gratteri, non io, che una seria lotta all'evasione renderebbe più dell'investimento per farla, almeno nel primo periodo. Quindi, ma che cazzo dici?
L'evasione fiscale poi bisogna vedere a chi, perché a me le cartelle esattoriali mi arrivano sempre. Forse dei piccoli contribuenti, forse
allora,
dei grandi.
Il signore che prima ha detto dei cerebrati prima delle 7 mi ha scritto: scusate, sono in reparto e non posso rispondere. Sto salvando delle vite umane, non come voi che non fate un cazzo
dalla intelligenza artificiale.
No, ha scritto: scusa, sono in reparto e non posso rispondere. Stai in reparto, sta salvando delle vite umane, è un lavoro importante, non qui sono
ragazzi. Buongiorno allora all'ascoltatore e all'ascoltatrice che ha scritto che ci vogliono togliere il diritto di voto così se fanno i cazzi loro. Il discorso è un altro.
Qual è?
Non è che ce lo tolgono, ce ne stiamo fregando.
Bravissimo.
Noi perché
esatto.
Io qual è? Le 10 persone a cui hai chiesto, 11 mi hanno risposto che non andranno a votare il referendum sulla giustizia. Quindi
sbagliato. Quindi dice: ce ne stiamo fregando noi stessi.
C'ha ragione, è vero.
Attenzione, ragioniamo su questo e torniamo fra pochissimo con il quesito.
Il saluto romano,
di
ma
perché hai fatto il saluto romano?
No, volevo dire una cosa: noi ce ne freghiamo, sì, ma non potrebbe esserci anche un interesse affinché noi possiamo fregarcene?
Allora, questo è interessante.
Perché no?
Però perché hai cantato Giovinezza?
Radio Rock Podcast.
Nick Up con Liar's Tale. Intanto in Bangladesh si scontravano le elezioni politiche questa settimana. Un nazionalista con un islamista. Andiamo bene. Ha vinto il nazionalista, ve lo posso svelare, faccio spoiler. Il leader degli islamisti, che si chiama Rahman, ha annunciato un'opposizione costruttiva. Certo, scegliere, mi sembrava come ieri allo spettacolo di Victor Pasca ne raccontava quello che è accaduto in Romania l'anno scorso con queste elezioni che poi sono state rimandate, in cui dice ci stavano uno contro l'altro, un nazista e una donna, e sono nati in titolo, ma che cazzo scelgo, il nazista o la donna? Erano disperati. Scelgo il mentalmente instabile o il nazista? Quindi questa era un po' la cosa. Vabbè, comunque intanto vi leggo queste cose, questa cosa virgolettata, il fatto che invece di fermare Israele la maggior parte del mondo l'abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario è una sfida. Se il diritto internazionale è stato colpito al cuore, è anche vero che mai prima d'ora la comunità globale si è accorta delle sfide che tutti noi affrontiamo. Noi, che non controlliamo grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi, ora vediamo che come umanità abbiamo un nemico comune. Il nemico comune dell'umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile. Questo ha detto Francesca Albanese, virgolettato. Ora ditemi voi cos'è che è sbagliata di questa cosa.
Niente.
Cos'è di sbagliato in questa frase?
Tra l'altro il sistema... Israele, perché l'ha anche accusata.
Scusa, Martino,
no?
L'ho letta virgolettata proprio.
Appunto.
Cosa
no,
c'è di sbagliato e cosa c'è di fraintendibile in questa dichiarazione?
Mi sembra anche molto trasversale, nel senso che è un fatto, la descrizione dei fatti. E quando si descrivono i fatti, non c'è da prendere una parte, c'è da semplicemente da registrare l'accaduto di determinate cose. Quindi magari si può attaccare per altri mille motivi, ma su questa dichiarazione che sta facendo Scalpore la trovo un po' pretestuosa.
Come potrebbe non essere condivisibile una cosa del genere? È palese davanti agli occhi di tutti. Poi se vogliamo fare gli ipocriti li facciamo.
La cosa che è stata sottolineata è che lei avesse detto che Israele
non è che
così,
poi cioè... posso dire una cosa, anche se l'avesse
non l'ha detto,
nel
caso in cui
dire Israele è nemico comune in questo momento, Israele è nemico comune dell'umanità, cioè del senso di umanità, secondo me non è una frase è una frase su cui si può essere anche d'accordo, secondo me, nel senso, non è che dico gli israeliani, sto dicendo Israele inteso come stato, come governo, è nemico, si può,
è vero, però comunicativamente parlando è un po' rischioso,
è un po' rischioso,
sì, allora, ma non ha detto questo, non ha detto questo. Però sto dicendo, anche se avesse detto questo
diventa comunicativamente pericoloso,
però non è sbagliato tecnicamente, non è sbagliato,
non è sbagliato,
cioè,
perché tu discerni tra israeliani e israeliani,
esatto.
Cazzo, esiste la lingua italiana,
lo
so, noi degli israeliani,
lo so Emilio,
però a quanto pare poi c'è sempre chi in qualche modo la lingua italiana, anche se è italiano, poi in qualche modo la interpreta, perché,
appunto,
cioè,
appunto,
porca miseria, mi sembrano parole chiare,
molto chiare, sì.
È vero che sono stati i francesi a attaccare l'albanese, però insomma,
beh,
poi
solo,
ci sono attaccati,
però il sospetto è che tu non abbia proprio sentito quello che ha detto, non te ne frega un cazzo,
scusa, un pregiudizio lo vuoi utilizzare,
insomma ragazzi, perché se no intanto continuano i combattimenti nella striscia mentre noi parliamo. Come ha documentato l'ANSA, leggo anche qua dal Sole 24 Ore, non da Gazzetta Comunista dei Fascisti, che ne so,
come Comunista dei Fascisti,
no, che ne so, dico per dire Gazzetta
Comunista dei Comunisti,
che cazzo ne so, di Combattenti Palestinesi.it,
Super Gazzetta dei Integralisti Combattenti.
Allora, come ha documentato l'ANSA, da una piccola postazione militare che guarda l'area di Deir al-Bal, il fuoco è ininterrotto, i droni sorvolano il terreno e dopo il loro passaggio si alzano nuvole di fumo. La situazione a Gaza resta di estrema gravità, ha affermato ieri il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. La popolazione ha bisogno di tutto, ha spiegato. La ricostruzione non è ricominciata, gli ospedali operano in maniera parziale, il sistema scolastico è totalmente devastato e siamo già al terzo anno senza scuola. Questa è la situazione. Molto bene, sentiamo Alessia cosa ci vuole dire, vai.
E niente, buongiorno, ho appena acceso la radio, non riesco a capire ma di cosa si stia parlando.
Beh, questo è un punto a nostro favore.
Niente, di tutto. Vabbè, ora cerco di collegare il
tutto
cervello.
Tutto e niente.
Allora, a me mi fa impazzire questa cosa, no? Nel senso che tu ti sei sì. Tu ti sei sintonizzato, no? E hai... No, perché questa cosa è... Allora, è una cosa molto interessante dal punto di vista proprio della psicologia umana.
Sì, è vero.
Cioè, tu ti sei sintonizzata e non hai capito un cazzo di quello che stiamo dicendo, e questo ci può stare perché questa trasmissione
ci
è completamente
onore,
schizofrenica. Quindi potrebbe essere vero. Però, anziché aspettare qualche minuto per cercare di capire se capivi quello di cui parlavamo oppure non capivi un cazzo, cosa che potrebbe continuare a verificarsi fino alle 10, hai preferito mandare un messaggio dicendo non ho capito un cazzo di quello di cui state parlando.
Per condividere, vabbè, anche per mettere magari in chiaro le idee.
Vabbè. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Io invece pensavo dai 6 ai 7 che io sono un ascoltatore.
Sì.
Mi sembra una cosa carina invece che se damo man forte uno con l'altro, che cioè siamo tutti prestissimo. Andiamo solo... messaggi di
sì, siamo gente irritata, questo devi saperlo amico,
le stronzate, vai.
Molta gente irritata, sveglia la mattina molto irritata, vai, sentiamo ancora, vai.
No, ma voi ve li immaginate i fascisti baresi? Una cosa allucinante,
ah, come possono essere fascisti baresi?
Eia c'è che tu ne sono andato,
eia sardo,
no, eia è il fascista,
no, eia la mamma del duce, che cosa faccia a piazza Loreto? Avanti, forse Duce.
Ma non lo devi riconoscere Duce.
Ce ne freghiamo della galera, capisci, l'erto trionferà, va bene?
Ma non fanno tutti così i baresi?
Tutti così.
Scusa, ma non hai mai sentito Giuliano?
Senti,
ma non parla così.
Il fascista calabrese come potrebbe essere?
Sentite, a Predappio, a far saluto al Duce.
Allora,
il Duce,
l'hai fatto un po' toscano alla fine. Un
pochino, sì.
Allora, volevo dire una cosa. Se perché dovessero venire dei fascisti picchiatori qua fuori, questo che ha preso in giro voi altri è Alessandro Di Rossi.
Sì. Io ho preso in giro io.
Ha fatto delle imitazioni dialettali.
Hai fatto un elogio.
Siciliano, fascista siciliano.
Bello.
Ligia il Duce. Ehi, ehi, alala. Si presta molto.
Sì, ehi, alala. Siciliano.
Ma ci vorrebbe per Duce. Ci vorrebbe per Duce. Hanno arrestato. Hanno peccato.
Chi è?
A te San Giù.
Ma chi è?
Bello, però. Che regione è? Ci vorrebbe per Duce.
Non te porti.
Tu pensi se adesso prendono questo pezzo di trasmissione?
No, è quello che ho pensato pure io.
Vabbè, non è la voce mia, è la voce di Alessandro Di Rocchi, che prendete quel pezzo di trasmissione. Allora, giornata mondiale della radio, oggi ricordiamo che la voce della radio arriva a tutti almeno da più 147, è lo strumento libero, dai, è forte, buona giornata, grazie per la buona musica, ciao, in cui ci fate compagnia. Vai, sentiamo.
Fai male a non crederci, fratello, perché io sono stato veramente impicciato e la carta ho ritata indietro perché serviva a qualcun altro.
No, ci credo, sto scherzando, ci credo.
Ti assicuro che non è nessuna provocazione.
Ci credo. Allora, e comunque, per essere seri, bisognerebbe, basterebbe, un paese serio, portare i supplì a un euro. Quello sarebbe la prima misura da fare, certo, in un paese che si definisce, ovvio, serio.
Il reddito di cittadinanza non è che uno lo prende e poi mette i soldi sotto al mattone. Sono soldi che vanno in tasca a gente che poi ci va a fare benzina, ci va a fare la spesa, ci compra le cose per vivere e quindi ci paga le tasse su tutte quelle cose. Quindi sono soldi che poi rientrano in circolo. Lo so che queste cose qua, per i mentecatti che stanno al governo, non le riescono a capire, però insomma sarebbe anche abbastanza
va bene lineare. Allora lo dico una sola volta il nostro numero di telefono 06 3107 7281, lo dico una sola volta, piano, tra piano. Pochissimo apriamo le linee e giochiamo, attenzione perché vincerete una cena per due persone per domani sera per San Valentino. Ci dovete dire con chi decidete di passarla, e deve essere il vostro innamorato, la vostra innamorata, vale a dire fidanzato, fidanzata, moglie. Anche se, guarda, vi arrivo anche a dire, anche se state uscendo da un po' di volte, magari vi state conoscendo, avete scopicchiato, no? Così in giro, no? Sesso volante, no?
Sì.
Amplessi, Maurizio, orge legalizzate, no?
Vabbè, perché no, ma...
Allora, se ci succede qualcosa fisicamente, sappiamo tutti.
Allora, se avete incontrato qualcuno in un'orgia, sì, e lo dovete portare, oppure che ne so, dico per dire, no? Quello che volete. Vabbè, insieme da 50 anni, sposati, non sposate più. Va benissimo.
Va bene uguale.
Vabbè, sta già squillando il telefono. Non
vale adesso.
Vale adesso. Daremo noi
solo
il via.
Noi.
Daremo noi il via e a questo punto
il
non
numero,
ci direte. Basta, guarda.
Maurizio,
hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo.
Hai ragione, non possono darti torto.
Ma chi è che non può darmi torto?
Io
non posso darti torto.
Non possono. Quanti siamo?
Radio Rock
Podcast. Leggevo che forse tecnicamente l'atleta ucraino non è squalificato perché non ha partecipato proprio alla... gli hanno impedito di partecipare. Vabbè, di fatto è come se fosse, però non è, tecnicamente non è una squalifica e potrà continuare a stare nel villaggio olimpico e partecipare ai giochi. Va bene, senti un po', solo amicizia non vale, ci scrive Simona. No, solo amicizia no, ragazzi,
no,
la sera di San Valentino.
No.
Devi scopare. Scopo. Allora, attenzione, Maurizio, c'è tra l'altro in ascolto con lei, tra poco l'avremo al telefono, che ha permesso tutto questo, vale a dire Daphne Natale Spadavecchia, la quale
la
è socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery. Tra poco l'avremo al telefono, che è indignata dalla tua protervia e dal tuo schifo. Allora,
anch'io sarei schifato.
No. Chiariamola questa cosa, Maurizio, una volta e per tutte, debbono aver scopato o meno? Perché se no, sì, oppure
aver fatto l'amore, quantomeno.
Scusa, non è detto
innamorato,
che sei innamorato,
Maurizio.
Se fai l'amore,
no, non è detto.
Scusami, e se succede quella sera?
Ma tipo, non solo, ma ti posso dire una cosa? No, deve succedere quella sera. Se non succede quella sera, ragazzi,
ci siamo pressione.
Ti posso dire anche una cosa: se vincono due ragazzi innamorati che sono asessuati.
Va benissimo.
Asessuali, come si dice? Asessuali.
Va benissimo. Però
allora
l'essenziale è che ci sia amore. No, al di là di tutto, però è la festa degli innamorati, deve esserci amore.
Quindi, rispondendo a Simona, solo amici non vale perché ci vuole l'amore.
L'amore. È vero che anche l'amicizia è una forma d'amore.
Sì, però ho capito, anche allora ci vado col gatto.
Capito.
Non ci si può andare col gatto.
No, ragazzi, no. Dobbiamo fare una cosa fatta per bene, se no altrimenti su. La prossima volta regaleremo la cena col gatto. Adesso regaliamo la cena col gatto,
nel senso che mi bagno lo spezzatino del gatto.
Do un pugno.
La festa di San Gattino, ci andremo col gatto. Mo' è San Valentino, andiamo con
allora,
Valentino.
Allora, attenzione, perché Luigi dice una cosa, però. Perché il nostro amico di prima, odiatore, ha detto, dice, perché deve stare in un reparto di ospedale? Lui ha detto reparto, potrebbe essere reparto del supermercato,
ah,
magari.
Certo, hai ragione.
Gastronomia.
Sì, perché no?
Qualsiasi reparto.
Gastronomia. vai, sentiamo. Allora, vai, sentiamo.
Si capiva dalla voce.
Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Se vogliamo parlare seriamente del 110 e della cittadinanza dal punto di vista economico, non con queste cose che Keynes va bene, Keynes non va bene, non c'entrano manco tanto con niente con Keynes. Bisogna inquadrarli nel momento storico del COVID e tutte queste cose, quindi soprattutto il 110 ci avevano detto.
Ottimo, sentiamo ancora, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno. Sono un collega di quello che salva le vite umane.
Sì.
E sono d'accordo su quello che ho appena sentito, lo stavo per dire io, mi avete anticipato.
Bravo.
Cioè, quello che dice Gratteri è sacrosanto. Tu prima fai la lotta all'evasione fiscale in modo serio.
Sì. E poi?
E poi
cosa?
Troverai tutti i soldi per sistemare tutte le altre componenti.
Però tu mi insegni, Max, che la lotta all'evasione fiscale è un costo che si può pagare, però bisogna toglierlo da altre cose, perché purtroppo è così. Allora, io non so se sia vero o meno, però questa cosa del io non conosco l'argomento, però funziona, come dico io, si percepisce spesso, escluso Emilio Pappagallo, effettivamente, ci dice un signore. Vai, sentiamo Roberto cosa ci vuole dire, invece. Vai, sentiamo ancora. Sentiamo.
Come nel 73 l'allora ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani sciolse Ordine Nuovo, che poi fecero la riedizione Ordine Nero.
Questa roba. Vabbè, non lo so. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
Vabbè, ma neanche si può fare che allora si tace su tutto per paura di essere fraintesi o malinterpretati o strumentalizzati. Sì. Tutto bisogna farsi sentire.
Qual è il tuo film preferito, Mauro, di Paolo ed Emilio Taviani? Dopo ne parleremo con Boris Sollazzo. Sentiamo ancora chi c'è, dai, sentiamo chi c'è, vai velocemente.
La cosa divertente dell'albanese è che non ha mai lanciato strali contro Hamas, ma d'altronde sarebbe un po' controproducente considerando che il marito si fa affari con Hamas.
Ma non dite cazzate, ragazzi, non dite cazzate, per favore, con l'Anas, forse con l'Anas.
Dopo persone come l'albanese, come Gratteri, ci vuole che capiscano che il mondo è pieno di analfabeti funzionali e che ci stanno tante persone politiche o non politiche che se ne approfittano e quindi bisogna che secondo
me si
adeguino anche loro un pochino
lo so ragazzi, però se adeguino gli analfabeti funzionali all'alfabetismo. Intanto Federica Cischè, buongiorno, posso chiedere il nome dell'attore, lo spettacolo teatrale di cui parlava Emilio? Victor Patrascan, poi lo trovi sui social. Intanto Aldo Fabrizi che fa il fascistone, prego.
Aldo Fabrizi. Ma una bella carbonara tutta italiana, chi c'è andata? Chi l'altro c'è la luce, Arduce?
C'è quella scena meravigliosa di Totò con Aldo Fabrizi, dai tartassati, in cui Aldo Fabrizi fa il finanziere e Totò fa il proprietario del negozio che riceve una visita della finanza e quindi cerca di ingraziarselo e allora a un certo punto pensa che Aldo Fabrizi sia, diciamo, nostalgico del fascismo, dice, ah, come me, e poi quello fa, perché lei non è no, ma io infatti sono anti. È quella cosa bellissima di una scena meravigliosa che poi magari dopo, se recupero, vi faccio ascoltare. Se vinco posso andare a cena con Maurizio Paniconi, ma non si scopa però, no, perché non siete innamorati, cioè tu puoi essere innamorato di lui ma lui non di te,
esatto, non è corrisposto.
Quindi amicizia da 55 anni dall'asilo. Guarda, facciamo una cosa, Simona, te la risolvo facile facile. Voi vedetevi questa sera, fate sesso dopo 55 anni di amicizia e domani ve ne andate a cena, va bene? Questa l'ho risolta facile.
Questo può
facile
tornare.
Facile facile. Ma i messaggi finiteli di sentire tutti, perché la seconda parte è abbastanza importante,
gustosa.
No, voi sbrigatevi, cioè invece voi sintetizzate meglio i vostri messaggi.
Siete tantissimi, dovete parlare tutti.
Se io mando tutto il tuo messaggio, poi vuol dire automaticamente che non posso mandare messaggi di un altro. Infatti, invece Angela dice: dai un po' in questa cena che la voglio regalare a mia figlia e fidanzatino.
Ah,
due
carina.
Spiantati.
Spiantati.
E tra poco.
Dai, è bello. Due spiantati.
È una roba da boomer.
Saranno giovani, no?
Non so, si può fare sta cosa? Perché di regalarla al fidanzato?
Io penso di sì. Decidi tu.
Se no, scusa, bacerei col fidanzato di tua figlia.
Bello, credo che
bello. No.
Emilio, siamo in diretta,
è
su un cellulare.
Ma non peraltro, esatto, perché non lo stiamo facendo.
Ma avete fatto un video, avete fatto, no?
Sì, sì.
Allora, ragazzi, fermi tutti. Angela ha ragione. Oppure potrebbe andare...
vai,
no, lei è sua figlia, no, perché...
No, direi di no, lei è sua figlia, no, andiamo avanti. Poi?
Io non prenderei questa china che trovo scivolosa.
Angela, mi sa che sei stata squalificata.
Va
come
l'Angela.
Come l'atleta ucraino.
Sai perché? Perché tu volevi rubare, Angela.
Sì. Allora, fermi tutti. Voglio Alessia, voglio vincere la cena. La voglio donare a mia figlia e suo fidanzatino. Alessia.
L'altra.
Allora, Alessia, no. Che devo fare? Sto entrando in ufficio, siete pessimi. No, adesso regaliamo.
Alessia, a parte il fatto che di a tua figlia, al fidanzatino, che ascoltino Radio Rock.
Brava, prima cosa. E seconda cosa, bacciate col fidanzatino e poi do...
Radio Rock Podcast.
Ho un'idea buona, adesso giochiamo. L'idea è buona però, secondo me il discrimine, il crinale, no? Il benchmark, ragazzi, sulla cena sarà questo. Portate a cena, senti se ti piace Mauri, che te sei un romanticone. Portate a cena il vostro fidanzato, la vostra fidanzata,
moglie,
marito, quello che volete,
amante,
patto
che ci sia amore.
No. Perché quello non è un discrimine, perché amore è una cosa, come dire, soggettiva, impalpabile. No, a patto che gli abbiate o le abbiate detto almeno una volta ti amo.
Okay.
Almeno una volta.
Hanno mentito.
Anche mentito. Anche anni fa.
Boh.
Anche 50 anni. Metti che vinco due vecchi schifosi, no? Di 90 anni.
Perché schifosi?
Sarebbe giusto morissero domani sera.
Buono, nel senso dire dello buono. Schifo. Ma scusa, se questi due amici adesso, uno dei due dice ti amo all'altro, vale?
No!
Allora,
ragazzi,
allora fermi tutti. Allora, dovranno essersi detti ti amo 5 minuti fa? 10 minuti fa, in trasmissione, In trasmissione,
bello, in trasmissione.
La dichiarazione d'amore in trasmissione.
Però ci vuole, però ci vuole. Glielo faremo fare perché è importante. Allora, attenzione, il numero di telefono è il seguente.
Ai.
Pronti a chiamare, ma non prima che noi si dia il via, mi raccomando. Vi faremo una semplicissima domanda e voi vincerete questa bellissima cena. E ricordo che la cena in questione sarà a Luna Caffè & Baker in via delle Quattro Fontane 175, praticamente Piazza Barberini, quindi centro a Roma. Vi fate una bella passeggiata, no? Vi andate a vedere una mostra, una cosa, eccetera, e poi fate una bella cena domani, se potete. Se non potrete, insomma, otterrete un buono per un'altra cena. Il menù è del valore di circa 50 euro ciascuno, con bollicine di benvenuto, antipasto, due piatti. Per info lunabaifaro.com, oppure cerca lunabaifaro su Instagram, e poi capiremo un pochino meglio della filosofia di Luna e anche di Faro. Intanto però il numero di telefono, tra pochissimo giochiamo, è lo 06 3107 7281. Appuntatevelo, perché io direi che a questo punto siamo quasi pronti, siamo quasi pronti per premiare gli innamorati, e quindi tra poco si gioca.
Festeggia San Valentino con Radio Rock. Chiama ora e vinci una cena per due.
Happy Valentine's Day on Radio
Rock. Ecco, linee aperte, diamo il numero, subito squilla, 06 3107 7281. È poi inutile che io lo dia perché c'è subito qualcuno che ci sta chiamando. Vediamo chi è. Pronto, chi sei? Devi rispondere. Ah, è proprio lo squillo del telefono.
Bello. Pronto?
Bello, bello, mi piace. Pronto, chi è?
Simone.
Ciao Simone, buongiorno.
Ciao.
Come stai?
Buongiorno.
Allora Simone, ti facciamo una domanda molto semplice. Tu potrai vincere una cena domani, se puoi domani sarebbe l'ideale, altrimenti ci andrei un altro giorno, Luna Caffè & Bakery. Ma la prima cosa che voglio domandarti è: se dovessi innanzitutto, quanti anni hai, prima cosa? Sei maggiorenne?
36.
Di poco maggiorenne. Allora attenzione, la cosa che io ti voglio domandare, caro Simone: se dovessi vincere, con chi andrai a questa cena? Attenzione, rispondi bene.
Con la mia fidanzata.
Sei sicuro?
Banalotto.
Come si chiama?
Benedetta.
Sta rispondendo tutto bene fino adesso. Attenzione, caro Simone. Da quanto tempo state insieme?
Un anno.
Oh, sa pure questa.
Bravo, incredibile.
Un anno, però, diciamo, è più che sufficiente. Vi lascerete a questa cena. Forza.
No, viva l'amore, viva l'amore.
Viva l'amore, viva l'amore. Attenzione. Attenzione, un anno insieme mi sembra il modo perfetto, per celebrare. Diciamo che tutto torna, ci siamo. Lui si chiama Simone, lei si chiama, abbiamo detto, Benedetta. È tutto perfetto, ma anche però la domanda. E la domanda è la seguente, caro Simone. Allora, c'è la domanda è semplice, semplice.
Come ti chiami?
Quale leggendaria band rock britannica ha pubblicato nel 1980 il brano Romeo and Juliet, ispirato a, come dici?
I Dire Straits.
No!
Come no?
Abbiamo dato via la cena, porca puttana.
Bravo!
Vinto,
bravo Franco,
ci volevo andare Simone. E ci tocca, e tocca mandarci Simone. Bravo Simone, puoi fare un urlo di gioia per favore, Simone? Bellissimo, bellissimo. Allora, caro Simone,
fai schifo, Simone.
Puoi migliorare, però dai.
Rimani lì, adesso prenderemo i tuoi dati e l'unica cosa che ti chiedo, fatti fare una foto, foto e mandacela e taggaci, va bene?
Aspetta, e adesso però per lasciarci fai una dichiarazione d'amore a Benedetta.
Certo, mi sembra il minimo, Vai Simone.
Benedetta, ti amo.
Bello.
Fossi Benedetta, lo lascereste stasera.
Non è vero perché ha
detto la sintesi è la cosa migliore.
Scusa. Dono della sintesi, l'essenziale, quello che è giusto dire. Bravissimo. Caro Simone, ti ringraziamo, hai vinto una cena.
Grazie.
E quindi rimani in attesa che prendiamo i tuoi dati e poi ti sarai ricontattato per questa scelta. Puoi andare domani sera? Siete liberi domani sera? Perfetto. Luna Caffè & Bakery, via Quattro Fontane 175, poi ci farete sapere. Ciao Simone.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Lou Reed con Walk on the Wild Side. Tra pochissimo chiacchiereremo con Daphne Natale Spadavecchia, socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery, che è il il ristorante dove andranno a cena i nostri amici che hanno vinto, anzi il nostro amico che ha vinto con la sua ragazza per festeggiare San Valentino domani sera, offerto da Radio Rock appunto e Luna Caffè & Bakery. Tra pochissimo ci faremo raccontare qualche cosa. Intanto arriva una delle nostre novità. Radio Rock Podcast of Minneapolis, lui è Bruce Springsteen. Ragazzi, allora dobbiamo parlare di una cosa molto bella, perché abbiamo regalato una cena al nostro amico Simone, a Benedetta, che festeggeranno domani San Valentino, e anche un anno che stanno insieme, pensate ragazzi, una cena bellissima, come abbiamo detto, da Luna Caffè & Bakery in via delle Quattro Fontane numero 175. E adesso io vorrei, per parlare un pochino di Luna Caffè & Bakery, ma anche proprio di tutta la galassia di Luna, Faro e Aliena, tra poco vi spiegheremo che cosa sono, io vorrei parlarne insomma con se è in collegamento telefonico con Daphne Natale Spadavecchia, socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery. Ci sei, Daphne? Buongiorno. Ecco, aspetta che vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Daphne. Credo che forse, aspetta, vediamo un attimo.
Daphne si dissocia e schifa
termini di legge.
Il nostro ascoltatore,
secondo me, era colpa di Aldo Fabrizi e la
carbonara.
Esatto. Aspetta un attimo che devo fare una cosa. Ecco qua. Daphne, ci sei? No, abbiamo un po' di problemi con
varie cose.
Non è un problema. Ci stanno sabotando. Sai perché? C'è della gelosia.
Esatto, non ci sente.
Da me l'aia.
Non ci sente. Va bene, proviamo a chiamarla, a richiamarla. Scusate un attimo, la richiamiamo subito. Sul telefono. Ah, qui ho capito che qui ci serve una. Sì, va bene. Allora, facciamo una cosa: mandiamo una canzone e torniamo fra pochissimo e la richiamiamo. Così ci faremo raccontare tutto di Luna Caffè & Bakery e non solo.
Radio Rock Podcast.
Bene, bene, ci perdoneranno i dirlizi, però insomma in questo momento dobbiamo recuperare assolutamente la telefonata che stavamo facendo, che poi magari ci verrà a trovare anche qui in studio, spero presto. Daphne Natale Spadavecchia, socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery. Ci sei, Daphne?
Ciao ragazzi, eccomi. Oh,
eccoci,
buongiorno.
Perfetto, ti sentiamo benissimo. E allora,
buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, senti, abbiamo regalato una cena da voi per San Valentino, per un ascoltatore che porterà la sua fidanzata, hai sentito tutto, anche insomma la vittoria di Simone per domani sera, verrà da voi a Luna Caffè & Bakery. Io ho detto, per info, lunabyfaro.com oppure cerca Luna by Faro su Instagram. Ora però facciamo un passo un attimo indietro, ci racconti un po' la storia di Luna, di Faro e di Aliena. Che cosa sono queste tre realtà nel vostro gruppo, diciamo così?
Allora, tante domande, cercherò di essere sintetica. Innanzitutto volevo ringraziare voi per averci invitato in trasmissione. Sicuramente verrò a trovarvi di persona, anche perché noi siamo dei grandi ascoltatori di radio e di Radio Rock in particolare, che siamo grandi amanti della musica. Volevo ringraziare Simone e Benedetta per aver partecipato al gioco, e bravi, Dire Straits pazzeschi, anzi bravo, e benvenuti da Luna, vi accoglieremo domani sera. Luna è l'ultimo progetto, anzi l'ultimo in termini cronologici, non perché sarà l'ultimo per sempre, di un progetto nato 10 anni fa con Faro Caffè Specialty, che è un progetto di mio e dei miei due soci Dario Fociani e Arturo Felicetta, che ci tengo a salutare e che sicuramente ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi. E nasce 10 anni fa con la voglia di portare a Roma, città nostra di origine, dopo varie peregrinazioni di lavoro in Europa e nel mondo, un modello che ci piaceva tanto, ovvero unire il caffè di qualità con la ristorazione. E per caffè di qualità intendiamo una filiera tracciabile che si chiama Specialty, dove noi andiamo in piantagione, prendiamo i caffè che ci piacciono di singola piantagione, cercando di mettere al centro il produttore e l'agricoltura. La stessa cosa l'abbiamo fatta con la parte ristorativa, che è arrivata dopo, ma è altrettanto importante, perché c'è proprio un concetto di materia prima che a noi piace lavorare: la materia prima caffè, la materia prima della panificazione, la materia prima intesa come materia prima alimentare, cioè il cibo. Il cibo è cultura, secondo noi, così come lo è la musica, così come lo è l'arte.
Siamo d'accordissimo con te,
queste sono le nostre grandi passioni. perché mettono al centro i cinque sensi, che ancora forse non possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. I sensi e la creatività, i cinque sensi e la creatività sono la base del cibo, della buona musica, dell'arte e di tutto quello che ha a che fare con questo, che noi mettiamo tutto insieme nei nostri locali, insieme alle persone che per noi sono il centro.
Senti Daphne, io tra l'altro senza voler poi fare dei discorsi troppo retorici, no, però effettivamente anche ne parlavamo anche un po' al telefono io e te, preparando questa cosa che abbiamo regalato, di cui ti ringraziamo ancora, agli ascoltatori di Radio Rock, il concetto di qualità, no? Noi cerchiamo per quanto possibile, insomma, di allontanarci un po' dalle radio tradizionali, che fanno giustamente le radio diciamo così mainstream, che fanno il loro lavoro onestamente, però cerchiamo di proporre musica un pochino più ricercata, un po' più di qualità. E una cosa che ho capito nella vita è che è un atteggiamento che dovremmo perseguire su tutto, cioè uno non beve il caffè, non beve il caffè, ma se bevete il caffè e se vi piace il caffè, come a me piace il caffè, il caffè di qualità, cioè il fatto di saper scegliere, no, le cose buone, perché poi alla fine la vita è una e non dura tendenzialmente tantissimo, dobbiamo volerci bene e coccolarci con... sei d'accordo con me su questo, no? Con le cose giuste?
Guarda, sono tanto d'accordo, e aggiungo questo, che la qualità è proprio un concetto di scelta e di cura in una scelta responsabile. Penso che tutti noi che decidiamo di accendere una radio, di frequentare o meno una mostra, di scegliere, di andare al supermercato e scegliere una marca piuttosto che un'altra, facciamo una scelta qualitativa fondamentalmente. Decidiamo di dare importanza a un modello di lavoro piuttosto che a un altro. E questo che credo che sia un concetto che possa essere esteso un pochino a vari settori. Sicuramente noi abbiamo scelto la materia prima, che quindi di educare il consumatore a un consumo consapevole di un qualcosa che poteva essere accreditato come un unico modo di consumare, in questo senso il caffè al banco, veloce, senza sapore, perché mi deve dare un boost e deve avere delle caratteristiche che nulla hanno a che vedere con il prodotto in sé, che è un frutto tropicale.
Senti, io ti volevo, abbiamo poco tempo, ma in realtà avrei tantissime domande da farti, e perciò rinnovo l'invito poi a venirci a trovare in studio, perché ne parliamo, sono temi molto interessanti.
Raccontare, sì, solo i ragazzi cosa troveranno da Luna, che è il nostro terzo progetto che abbiamo ampliato alla sera, e dove non berranno solo caffè alle ore 20, non voglio spaventarmi, sì, qualora fosse, lo assaggeranno sicuramente, perché rimane sempre il centro comunque del nostro lavoro, ma Luna è cucina agricola contemporanea, e tra l'altro da domani sarà in vigore il nuovo menù, quindi Simone e Benedetta avranno il piacere, spero, di assaggiare il nostro menù, che è sempre stagionale, che mette al centro la brace questa volta, che abbiamo sviluppato come concetto culinario un po' esteso dall'antipasto fino ai secondi. Lavoriamo con piccoli produttori, piccole aziende agricole, cercando di favorire chi fa agricoltura generativa, allevamenti estensivi o razionali invece che intensivi. Andiamo a prenderci il pesce dalle aste di Terrasina, insomma, la qualità cerchiamo di estenderla un po' a tutto il nostro lavoro, e questo anche grazie alla squadra pazzesca che noi abbiamo e la cucina che è capeggiata da Leonardo Santiago.
Bene, qualcuno ci chiede se dovessi scegliere tra tutti i vostri piatti un cavallo di battaglia, una cosa che insomma vi piace ricordare, ti piace, se ce n'è una, perché poi magari ce ne sono tanti.
Allora, il menù è nuovo, di pacca, perché noi cambiamo il menù stagionalmente cercando di mettere al centro l'ingrediente. Penso che una cacio e pepe di tavolfiore con un'aggiunta di una emulsione di mandorla può essere la chicchetta di questo menù.
Niente male.
Di questo momento.
Ci hai messo l'acquolina in bocca, già soltanto con questo piatto. E quindi, una cosa però te la voglio domandare. La cucina è diventata ormai un fenomeno anche televisivo, mediatico. Tu, della tua esperienza, credi che questo abbia portato aspetti positivi, più clienti, ma anche clienti più consapevoli, più attenti, come diciamo prima, alla qualità, oppure un male perché si sentono tutti grandi chef, grandi critici, e quindi quando arrivano ovviamente no, possono parlare di tutto secondo loro con grande facilità?
Allora, devo essere politically correct, quindi posso dire 50 e 50. Sicuramente l'estensione televisiva di tutto ciò che è legato alla cucina favorisce chi ci lavora, perché amplia la platea di coloro che ci si avvicinano. Questo sicuramente, e lo si può dire. Poi è ovvio che tutto ciò che è mainstream un pochino cozza anche con tutto quello che invece cerca di fare ricerca.
È chiaro.
Sicuramente ha portato una platea di persone a mettersi gli occhialetti insieme al pollice delle recensioni, però alla fine noi ci interfacciamo con tutto. L'importante è essere sicuri di quello che si fa, cercare di farlo nel modo giusto e crederci e farlo con passione. Questo credo che noi lo facciamo.
Bene, io ti ringrazio. Daphne Natale Spadavecchia è stata con noi, socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery, dove domani andranno a gustare un'ottima cena di San Valentino i nostri Simone e Benedetta. Ricordo anche Faro, prima caffetteria specialty di Roma, e Aliena, la torrefazione.
Sì, Faro è stata la prima, il primo figlio, se lo possiamo chiamare sì. Così, un grande amore, e si trova in Piazza Fiume. Saluto anche tutto il team di Faro.
E poi dicevo Aliena,
ragazzi pazzeschi, Aliena è la torrefazione di caffè, quindi se volete saperne di più sul caffè chiamatemi. Fantastico. E veniteci a trovare, siamo a Montesacro.
Fantastico, noi ti ringraziamo. Hai scelto anche una canzone per salutarci quest'oggi,
Daphne? Allora, certo che sì. So che non posso scegliere Roma, Roma, Roma di Antonello Venditti, non limitarmi la platea, quindi
fatto,
rimango
però
in tema e sì. Dedico a tutti coloro che si amano, donne e uomini tra di loro, ma che amano le persone. Non potevo fare altro che il maestro Lucio Dalla, e per tutti voi l'ultima luna. Ciao,
fantastico,
Roger.
Fantastico, fantastico. Ciao Daphne, grazie, alla prossima. Grazie, grazie mille.
Ciao.
Daphne Natale Spadavecchia, socia e fondatrice di Luna Caffè & Bakery. A presto, grazie mille. E arriva Lucio Dalla con l'ultima luna.
Radio Rock Podcast.
Io ho detto tante volte, ragazzi, sono le 9.44, ho detto tante volte, Alessandro, in fuori onda non dovete parlare, dovete stare zitti, dovete parlare solo in onda. In onda potete dire quello che va, andatevi a fanculo, litigate, esiste solo quello che si fa in onda.
Che io sto qui dalle 9.05, entro in diretta alle 9.44, qualcosa dovevo
dire.
Sta zitto 50 minuti.
No, Boris. Questo è di cattivo gusto.
Sono d'accordo con Boris.
Ti potevi prendere un tè freddo, ti potevi prendere un'arancia amara, ti potevi prendere, che ne so, una tipo di potevi fare una macumba, che ne so, una vabbè, comunque dopo ne parliamo.
Tanta mara, allora, lanciata almeno la vita.
Angela dice: mica è colpa, mica è una colpa non avere un uomo e voler fare un regalo alla figlia. No, ma io scherzavo, naturalmente.
No,
un ragazzo
Simone, che porta a cena Benedetta,
per bene, educato. Vogliamo giudicarlo sulle basi di una telefonata di 30
direi
secondi?
Direi di no, per perché non lo conosciamo.
No, per bene, educato.
Bravo, Boris.
Che non farebbe mai del male ad un cane.
Io me lo auguro.
Non picchierebbe mai un
essere
cane.
Viventi. Sì.
Allora, esatto. Attenzione, allora, mi ha scritto adesso stronzi. Simone, ha detto: io non toccherei mai nessun animale. Un cane,
gli esseri umani
potrei anche toccarli.
A meno che non ne sia innamorato.
Attenzione, ragazzi. Boris, io ho già ti dico una cosa.
Mi ha fatto venire per parlare di questo film.
Sei arrabbiatissimo,
finito.
Boris.
Facciamo parlare questo film e poi saranno muti a casa.
Allora, i due procuratori di Sergei Lonin.
Due film volevo andare a vedere, ragazzi, in questo periodo. Due film. Il primo l'ho visto ed è L'Agente Segreto, film brasiliano di cui so che avete parlato quando io non c'ero, perché stavo in Brasile, perché sapevo che uscì questo film, perché sono andato in Brasile.
Fatto bene.
Molto bene, piaciuto tanto.
Dove però ha visto il film di Sorrentino.
Ma poi ti posso dire una cosa? Sì, esatto. Ti posso dire una cosa? Ieri scriveva un amico, dice: io l'ho visto L'Agente Segreto, che dura, lo ribadisco, 2:40, dice: è molto bello, però un po' lungo. Io non l'ho trovato lungo, sinceramente.
No, anzi, secondo me è un grande film di genere, è molto interessante, i due piani temporali. È come dire che Il Padrino è lungo, cioè sono due film insieme che funzionano bene, molto bene, quindi non, no.
E poi ho trovato una bellissima sceneggiatura, in realtà, anche se ci sono delle cose che volutamente poi vengono lasciate sospese senza fare spoiler, però è il bello del film, secondo me, che ci siano dei piani, no, anche un po', che devi un po' immaginare come, che cazzo lo voglio dire,
sarebbe,
no?
Bello, secondo me, farlo diventare una serie, cioè ti dà l'aria di essere una di quelle cose che tu dici: adesso mi dicono una backstory.
Subito, ma la zampata ha lasciato.
Zampata.
E l'altro film che esce invece in questo weekend, che volevo fortissimamente andare a vedere, sceneggiato fra l'altro da Emmanuel Carrère, di Olivier Assayas. Come cazzo?
Assayas.
È tratto da un credo da un romanzo di Giuliano D'Empoli.
Proprio lui.
Proprio lui. Non credo che esca in Russia, credo che non lo distribuiscano. Il mago del Cremlino, le origini di Putin, con un Jude Law che devo dire dal trailer è uguale a...
Allora, è un film interessantissimo. Allora, io vi consiglio intanto di recuperare il romanzo di Giuliano D'Arempoli, perché è una di quelle robe che se fosse stato scritto...
Che Mondadori ha ripubblicato, ovviamente è uscito, l'ho visto in libreria tra le novità adesso.
No,
quindi...
certo, ma se fosse stato scritto, quello è un romanzo che se fosse stato scritto, appunto da Carrer staremmo parlando di Nobel.
Ok.
E Assayas, che è uno... A me molti lo criticano perché dicono che non è né carne né pesce, no? Non è uno da grandi progetti, né uno realmente da progetti indipendenti. A me piace invece proprio questo, cioè la capacità di fare progetti fortemente indipendenti come... il film, diciamo, tra virgolette, pandemico, Hors de Temps, che è un film piccolo, o Persona Shopper con Kristen Stewart, e poi andare a fare Carlos sullo sciacallo, che era addirittura una serie in sei puntate storiche, diciamo, no? In cui in qualche modo taglia la storia per raccontarla in una certa maniera, o appunto questo Mago del Cremlino. È un film, scusate, è un film particolare perché... ha un solo difetto, secondo me, che è stato pensato, immaginato e scritto o prima del conflitto in Ucraina, o comunque da menti che ragionano con la testa precedente al conflitto in Ucraina, anche comprensibilmente. Ed è la sua debolezza, ma secondo me anche la parte interessante. Perché dico anche la parte interessante? Perché il conflitto in Ucraina inevitabilmente ha cambiato ed estremizzato la figura di Putin, e ci ha fatto un po' dimenticare come è arrivato al potere, qual è stata la sua ascesa, come ha gestito il potere quando in qualche modo era parte del gota internazionale, anche se faceva la figura del cattivo e del dittatore, no? Quando non era il nemico pubblico numero uno, ma l'amico meno affidabile numero uno, diciamo, no? di un certo occidente, perché poi ci dobbiamo ricordare che nel 98 gli abbiamo offerto di entrare nella NATO e che, insomma... addirittura l'attuale presidente degli Stati Uniti il suo primo mandato lo deve a tutto quello che Putin ha fatto per, come guerra digitale nei confronti di Hillary Clinton. Quindi c'è un rapporto molto forte che veniva tranquillamente supportato dall'Europa, e quindi questo secondo me ci aiuta a inquadrare questo tipo di film, anche se in alcune cose ci sembra datato. Quali sono le parti forti? Allora, Jude Law, secondo me, e io non l'avrei mai detto, perché hai voglia di... ho sempre pensato fosse un grande attore, ma che fosse così capace di raccontare il potere all'interno di un involucro umano, e io questo non lo immaginavo, perché se ci pensate, quello che lui fa con il Papa di Sorrentino non è molto lontano da quello che fa con Putin. Cioè lui incarna un'idea, incarna un personaggio che di per sé non ha nulla per arrivare a quel punto. Non è un papa che ha chissà quale afflato religioso, non è un papa che ha chissà quali legami con la curia, è solo un grande genio del marketing lì dentro. E Putin che cos'è? Putin è un burocrate che degli oligarchi e dei potenti di cui hanno bisogno nel momento in cui Yeltsin, devastato dall'alcol e da una crisi senza fine, deve essere destituito. E siccome vogliono continuare a far sì che la Russia sia il paese del Bengodi, delle mafie, delle oligarchie economiche e tutto quanto, cercano un burocrate oscuro che possa in qualche modo farli continuare a fare il loro porco comodo, e che allo stesso tempo sappia avere il pugno duro nei confronti della politica, degli oppositori e via dicendo. Lui sale al potere in questa maniera, sale al potere come una sorta di fantoccio e ovviamente rovescerà quel tipo di rapporto, e come lo farà ce lo racconta, e questa è la parte, diciamo, contenutisticamente più interessante, attraverso il Mago del Cremlino, che non è Putin ma questo Baranov, che in realtà è Suskov.
È un romanzo, però diciamo che ha una
è il suo ideologo storica. È il suo ideologo, ovviamente, sia Giuliano D'Arempoli che Assayas lo romanzano moltissimo, però è una specie di Morisi che incontra Fausto Brizzi di Renzi, ma intellettuale, cioè un drammaturgo teatrale.
Scusa, ti faccio una domanda, che racconta una narrazione. Letto delle critiche, ma si rischia l'effetto Narcos, come dire, Escobar, cioè di idealizzare, quasi di farti piacere la figura di Putin, che dici vabbè, però è uno che è riuscito a...
No, secondo me sai qual è l'effetto che ti fa alla fine? Poi, allora, diciamo che in questo i tenori italiani e russi sono un po' più simili, no? Cioè che quel tipo di figura rischi di idealizzarla, ma il problema è tuo che ti piace quel tipo di figura, no? Perché
ah,
che,
certo.
Cioè nel senso, no, quando tu dici idealizzo i personaggi dell'Alberto Sordi, il problema è del popolo italiano, non di Alberto Sordi o di Mario Monicelli o di altri. No, secondo me no, perché l'effetto invece è quello che ti fa il divo. Cioè, sei affascinato dal racconto del potere, sei affascinato come un uomo che secondo me, ed è questa la grandezza di Jude Law, che è il classico, un po' come Russell Crowe in Norimberga, è la classica interpretazione talmente clamorosa da puntellare tutto il film, da invadere tutto il film. Putin in realtà non smette di essere mediocre. È uno che ha dei collaboratori buoni e che ti dice che è talmente mediocre il contesto che uno sanamente mediocre e consapevolmente mediocre riesce ancora di più, proprio perché ha la giusta altezza, cioè non è né troppo in alto né troppo in basso, ma la giusta altezza per capire tutto il sistema, sa come muoversi meglio di chiunque altro, che è l'Andreotti di Sorrentino. Ma ditemi chi di voi l'ha trovato sì divertente, si è segnato le frasi, però era affascinante l'Andreotti di Sorrentino? No, certo. E non lo è.
L'altro colpo di scena, c'è un amico che ci ascolta da Londra che ci manda una foto di Jude Law adesso che fa jogging in questo momento, quindi è coincidenze?
Incredibile.
Io non credo siano coincidenze.
Gli AirPods con cui ascolta.
Sta ascoltando il sollazzo del pappagallo. Saluta Jude Law.
Ha una delle carriere più fighe della storia.
Allora, questo film di Olivier Assayas, Il mago del Cremlino, le origini di Putin.
Si deve leggere. Io metterei tutto perché, insomma, secondo me apre. Ecco, guarda, forse sai, un difetto è che è tutto un po' troppo perfetto. Cioè, Assayas alla fine non ci mette tanti guizzi perché vuole portarla a casa. La scrittura di Carrer è particolarmente rotonda. In più c'è già un romanzo con una struttura forte.
Bene. Senti, invece,
però se non avete, insomma, non avete manco sfiorato il romanzo di Giuliano Arempoli, vi divertite.
Okay, quindi tu dici si può vedere anche se non si è visto, se
secondo
non si è
letto me addirittura meglio, di più, perché meglio. Se leggi il romanzo, secondo me poi un po' rimani deluso. Invece, spoiler, okay. È la classica situazione che se non hai letto il libro, vedi prima il film e poi leggi il libro.
Invece, l'impressione che ho avuto dal trailer di aperte virgolette, cime tempestose, chiuse virgolette, che sia una cagata. Però sentiamo Boris Sollazzo.
Pazzesca.
Ecco, aggiungi questo. Quindi allora,
è un film pazzesco?
Allora, io Emerald Fennell per Margot me Robbie. È meravigliosa, lo è come attrice, lo è come regista, una donna promettente, secondo me è geniale, se penso solo a come tratta Adam Brody in quel film, anche per il ruolo che aveva in O.C., a proposito, no, del povero James Van Der Beek, che
sì.
Era l'eroe di Dawson Creek, che è la prima serie che ha corrotto le nuove generazioni, ricordiamolo. I don't wanna wait. Però, come tutti i registi ideologici, secondo me prendono anche delle cantonate incredibili. Madonna promettente era bello perché era ideologico, perché aveva una tesi fortissima che poi lei rovescia nell'antitesi, quasi comica e poi tragica. Ed è un'intuizione straordinaria. Qua prende cime tempestose e secondo me, di tutti quelli che l'hanno fatto, dalla protagonista produttrice alla regista, loro non l'hanno letto. Perché se l'avessero letto, saprebbero che cime tempestose è il Gattopardo di quel tipo di o l'Ulisse di Joyce di quell'epoca e di quel tipo di letteratura. Saprebbero che è una tortura costante al lettore, che è il racconto di un personaggio, forse del primo antieroe insopportabile. E non è quello che invece tutti sostengono, il racconto di un amore tossico romantico.
Esattamente. Scusa, che fine gli hanno fatto fare a Heathcliff? Questo è.
No, ma è tutto sbagliato. Cioè, nel senso che è proprio narrativamente.
Di questi tempi, diciamo, che cosa è diventato?
Ti basti dire che è Jacob Elordi, quindi un bianco che assomiglia a Elvis Presley, bellissimo. C'è a un certo punto Margot Robbie che fa. Dice: anche se non fossi bello, io ti amerei. E tu dici: ma
non è vero,
cioè, è bello da morire. Che e quindi c'è questa roba che sbaglia completamente. La struttura del racconto. E in più ti ritrovi con due che devono essere due adolescenti delle Highlands emaciati da una lunga malattia e tutto quanto, ti ritrovi Margot Robbie che è il simbolo della sanità fisica e c'ha 35 anni, Jacob Elordi che ce n'ha 28, alto, spalle larghe e tutto quanto, e ti sembra come Gris quando al liceo doveva essere già un'altra volta e devo dire qua, grandissimi per una volta, trattiamoli bene i doppiatori italiani, che più colti di quelli degli autori di Cime Tempestose, che cosa fanno? Ringiovaniscono le voci, perché almeno è l'unica cosa che possono fare, e rendono più potabile il film.
Paradossalmente che è meglio vederlo doppiato in questo caso.
No, ma proprio le ringiovaniscono, infatti è impressionante, fanno un lavoro, secondo me, di recitazione. Siccome mi criticano sempre dicendo che io maltratto i doppiatori, invece i doppiatori italiani dovrebbero farvi una statua su Cime Tempestose. Quindi, al di là del fatto che è una cagata, perché prende solo un terzo del libro e lo racconta male. Hitchcliff doveva essere una specie di zingaro mezzo africano e wasp. la differenza anagrafica, cioè, poi la sceneggiatura è tutta sbagliata.
Mi sembra un si deve.
Posso dire? Allora, però, di chi è la colpa di Cime Tempestose? Diciamocelo. Sì. Se tu vedi i costumi e le scenografie, che già sono tutti sbagliati, è Bridgerton. Bridgerton, hai rovinato questo paese.
Come i toscani.
E l'unica cosa che ti doveva insegnare Bridgerton era che ci poteva essere un protagonista nero. E tu l'unica cosa che dovevi fare prendendo la Bridgerton era quella, e non l'hai presa.
Anche i costumi.
Senti, dobbiamo chiudere, però ti chiedo questo. Dunque,
andate a vedere la gioia di Nicolangelo Germini, che è bellissimo. Ecco, con Valeria Colino, Jasmine Trinca, e lui è uno dei migliori registi in questo momento, aveva già fatto fortuna.
E poi ci sono Due procuratori, Pillion, Amore senza freni, Gott, Sogno in grande. Dai,
ti dico Pillion. Vai. Pillion è il migliore di questi tre che hai citato. Cos'è Pillion? È il sellino di dietro della moto. Sì. Quindi è l'equivalente, dicono Pillion gli anglosassoni, come noi diciamo zainetto, come i motociclisti dicono zainetto in Italia. Cioè quello che in qualche modo è
passeggero dietro.
Passeggero dietro, e quindi insomma. Però il pillion in realtà è il sellino, perché il pillion è il tuo compagno maschio, non come lo zainetto, che diciamo normalmente è donna in Italia. Ed è molto interessante, perché è molto figo, racconta una storia tra omosessuale in una maniera molto interessante, molto originale, anche perché non è solo una storia omosessuale, ma è una storia consapevolmente tossica. Cioè lui, il Pillion, è un ragazzo tenero, dolce, che in qualche modo sta ancora cercando di capire la sua identità, e che quando incontra questo maschio alfa, proprio anche caricaturalmente maschio alfa, diciamo, lo vedete nel manifesto quanto è fatto e quanto questo viene reso bene, che in realtà ha le sue fragilità, è uno molto solo e tutto quanto, capisce che non solo è davvero omosessuale, ma che gli piace essere un maschio Z, non so come si dice, no? E l'altro capisce che parte del sentimento che comincia a provare per questo ragazzo è del fatto che quello capisce che lui ha bisogno di essere così. E non è così banale, perché a un certo punto loro provano ad avere un rapporto diverso, e un rapporto politicamente corretto, e man mano si rendono conto che invece quello non li rende felici,
non funziona,
e ti dice sempre che il problema dei rapporti tossici è il potere. Cioè, se c'è un consenso reale, pieno, potete fare quello che volete, pure saltarvi addosso.
Scusa, dobbiamo chiudere, piccola parentesi, omosessualità. L'omosessualità che ci piace, no? L'omosessualità che ci eccita anche un po'. Quanto è eccitante quella scena dell'agente segreto in cui fanno sesso all'aperto?
Vabbè, ma io sono
gli uomini.
Io sono uno che di Brokeback Mountain, quando si vede l'ombra proprio.
No, bellissimo. Cioè, masturbarsi al cinema. Detto questo, poi altra cosa, sempre sull'omosessualità. Oggi esce una serie che mi sta intrigando tantissimo. Non ho visto nulla ancora. Non so se tu l'hai vista o la stai aspettando, ma di cui si sta parlando.
Motor Valley.
Si chiama Heated Rivalry.
Secondo me è Motor Valley.
Allora, sta su HBO Max, racconta la storia di due giocatori di hockey omosessuali.
Ah, bellissimo.
L'hai vista?
Sta facendo parlare molto,
ma esce oggi.
Dio ringrazio HBO Max. Il VPN è Tintoria che me l'ha fatto conoscere. Sì. Non solo è bellissima.
Io ho detto niente più, poi voglio aspettare masochisticamente il giorno in cui esce.
Allora, non solo è bellissima, oggi. Non solo è geniale nella scrittura, è interessantissima proprio perché ti porta in un posto in cui, parliamoci senza ipocrisie, tu non sai stare, che è quello dell'hockey, non dell'omosessualità.
Ah, ok, no, infatti dicevo, come sarebbe dire scusa.
Là sappiamo stare benissimo. Questa bella battuta, dai, di la verità. Però è interessante perché andatevi a ripescare tutto quello che si è scritto su questa serie negli Stati Uniti, perché è una delle classiche serie che riscrive il tessuto sociale. Non è nemmeno facile capire perché. In questo ha scritto benissimo Maria Laura Ramello su Best Movie, che l'ha un po' raccontato. Ma ha fatto più questa serie per gli omosessuali che Milk con Sean Penn.
Ma ho visto gente riunita nei pub per vedere le puntate insieme.
Sono molto curioso, la voglio vedere. Oggi esce su HBO Max.
Gli eterotossici hanno abbattuto, molti eterotossici hanno abbattuto un muro rispetto a questa cosa. Il che dimostra però una cosa, che secondo me il modo per far uscire qualcosa, migliorare le cose, è sempre andare nei templi degli eterotossici, e l'oche è quello, il calcio è quello, e andare e cambiare lì le cose.
Benissimo, grazie, a settimana prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.